l'essere, L apostrofo, E maiuscola, no? Eccetera. Ora, come mai? Beh, provate a mettervi nei panni di un inglese. L'inglese, tra l'altro, oggi è una lingua che è molto conosciuta, no? Quindi non credo di fare un esempio, no, di qualche cosa di esoterico. E cercate di tradurre l'essere in inglese. Cosa direste voi per tradurre l'essere? Ecco, questo è interessante perché in realtà essere è l'infinito del verbo, no? Ed è stato sostantivizzato, ricordatevi la parola reificazione o ipostatizzazione, no? Che significa soltanto far diventare un concetto, in questo caso un sostantivo, no? Si prende l'essere, il verbo essere, no? All'infinito, e gli si mette l'articolo determinativo davanti, l'essere, no? Ora qualcuno, che credo fosse una signora, una signorina, no? Eccetera, dalla voce, no? Ha detto being. Ora being però, quello non è un infinito sostantivizzato, no? È quello che noi tradurremmo all'indietro, no? Con l'ente o l'essente, no? Participio, che è una cosa molto diversa, no? Perché un conto è l'essere, verbo essere, no? Infinito, e un conto è l'ente o l'essente, che è colui che in qualche modo fa l'azione, ammesso che sia un'azione, che è quella dell'essere. Quindi è quella comunque è la traduzione che in genere viene usata in inglese ogni volta che si parla dell'essere in italiano o in tedesco. Cioè è praticamente un tradimento, come spesso sono le traduzioni, ma in questo caso è un tradimento fortissimo, capitale in qualche modo, perché si traduce un costrutto che è la sostantivizzazione di un infinito verbale attraverso un participio che vuol dire una cosa completamente diversa. Perché allora poi come tradurremo l'ente? The being, di nuovo. Vabbè, ma allora è chiaro che se due parole finiscono, che sono molto diverse, sulle quali si fanno tutti i giochi della filosofia dell'essere, finiscono nell'inglese nella stessa parola, è chiaro che questi giochi poi appaiono banali o senza senso a coloro che li leggono in inglese. E questo è uno dei motivi fondamentali per cui, di nuovo, la filosofia continentale non ci riesce a capire e non va d'accordo con la filosofia analitica, perché la filosofia analitica vede questi discorsi che sono fatti in lingue in cui questo gioco è possibile e naturalmente dal suo punto di vista, no, invece l'inglese non lo riesce a tradurre e non lo riesce a capire. Ora, l'essere naturalmente è un verbo molto complicato, perché e questo è uno dei motivi per cui invece gli scienziati o i logici in particolare, quando vedono, sentono, leggono le cose della filosofia, gli scritti della filosofia continentale, storcono il naso, perché l'essere è un verbo che ha molti significati, adesso ve ne farò vedere qualcuno, no? E se uno non sta molto attento a fare un discorso e se sta parlando dell'essere in uno di questi significati e poi passa a un altro e poi ancora un altro, naturalmente fa una gran confusione, no? E non si arriva molto lontano. Allora, quali sono i significati, o almeno alcuni dei significati del verbo essere? Beh, anzitutto c'è un significato che viene chiamato in logica veridico, cioè quello di dire così è. Io faccio un'affermazione, no? Però l'affermazione di per sé descrive un fatto, una proprietà, un qualche cosa, però non afferma la verità. Se io voglio distinguere la frase semplicemente presa col suo valore nominale e la frase invece affermata, asserita, dico che quella frase è, così è. Allora, dire è in questo senso significa per l'appunto usare il verbo essere nella sua accezione veridica. Ci sono altri significati, altri usi del verbo essere. Per esempio, se dico la persona che parla in questo momento è Pier Giorgio Di Freddi. Ora, che cosa ho fatto? Ho messo il verbo essere, e ho usato di nuovo, esattamente come prima, ma non sto affermando nessuna verità, sto affermando un'uguaglianza tra due cose, anzi meglio in questo caso tra due descrizioni. In un caso c'è un nome proprio, Pier Giorgio Di Freddi, che è il nome mio, no? Con cui sono stato battezzato, no? E dall'altra parte c'è una descrizione diversa che dice la persona che sta parlando in questo momento. Potrebbero essere in astratto due cose diverse, anche perché io non sono sempre qui a parlare, no? Per fortuna mia e vostra naturalmente, no? E anche dall'auditorium, no? Solo qualche volta. E allora dire la persona che sta parlando in questo momento è Pier Giorgio Di Freddi significa che abbiamo due descrizioni che in linea di principio potrebbero indicare due oggetti, cioè due persone differenti, ma che invece io in questo momento sto dicendo sono lo stesso oggetto, sono la stessa persona. Sto usando il verbo essere nella sua accezione di uguaglianza tra due descrizioni. Se invece dico Pier Giorgio Di Freddi è un matematico, per esempio, ho di nuovo usato il verbo essere. ho usato una descrizione che è il mio nome proprio, come individuo, ma ho poi detto è un matematico. Ora, matematico è naturalmente un aggettivo, no? Quindi individua una proprietà, cioè un insieme, e sto dicendo che un certo individuo, io, fa parte di un insieme che è l'insieme, la classe dei matematici. Questo, di nuovo, ho usato il verbo essere, il verbo è sempre quello, è, però in questo caso sto usandolo nell'accezione di appartenenza. Se invece dicessi il matematico è uno scienziato, ho di nuovo usato il verbo essere, però questa volta non c'è più nessun individuo, c'è da una parte matematico, dall'altra parte scienziato, due aggettivi, quindi due insiemi, e dire che il matematico è uno scienziato significa in italiano che tutti i matematici sono degli scienziati, cioè che l'insieme dei matematici è più piccolo e contenuto dentro quello più grande degli scienziati. Questo è di nuovo un uso del verbo essere ed è l'uso che si chiama in logica inclusivo. Quindi abbiamo detto uso veridico, uso di uguaglianza, uso d'appartenenza, uso di inclusione. Già con questi quattro significati, se non stiamo attenti quando parliamo a renderli differenti e a dire sto parlando di uno e non nell'altro caso, è chiaro che possiamo cominciare a fare affermazioni pasticciate, paradossali, sulle quali, devo purtroppo dire, non si basa molta della filosofia dell'essere, ma manca ancora l'uso più importante del verbo essere, che è l'uso copulativo. Quando dico, per esempio, la mela, come ho detto prima, la mela è rossa. Ora, quel verbo essere lì, no, è una cosa molto diversa, perché la mela è un oggetto, un sostantivo, rossa è un aggettivo, una proprietà. Sto dicendo che un certo oggetto ha una certa, notate, una certa proprietà. E dire che un certo oggetto ha una certa proprietà, lo dico attraverso il verbo essere, dico che la mela è rossa, e questo collega, per questo si chiama copula, perché quello è la copula, no? Che come diceva Borges, moltiplica insieme agli specchi, no? Le cose, e collega il soggetto col il suo predicato. Ora, la cosa interessante è che non tutte le lingue hanno quest'uso copulativo del verbo essere. Per esempio, chi di voi sa russo saprà che, per esempio, al presente indicativo, se io dicessi la mela è rossa, in russo direi яблоко красная. Non c'è nessun verbo essere. Il verbo essere non serve in quel caso lì. L'uso copulativo del verbo essere, che è il più comune, il più problematico, in realtà si può anche eliminare. Nel greco antico, molto antico, prima del 600 a.C., prima di Parmenide, anche quello non c'era. Il greco antico non aveva, perlomeno il greco omerico, ad esempio, il Meyer, ad esempio, nei lineamenti della lingua greca, c'è tutto un capitolo su questo aspetto, il greco omerico non aveva il verbo essere in questa accezione. Ed ecco che allora questo uso copulativo, che è il fondamento della filosofia dell'essere, in molti linguaggi non c'è, e non c'è nemmeno nella logica moderna, perché quando noi scriviamo il fatto che un certo oggetto o soggetto abbia una certa proprietà o goda di un certo, gli si possa applicare un certo aggettivo, ecco che noi di nuovo li mettiamo semplicemente insieme senza usare nessun costrutto particolare. La logica fa questo, separa tutti questi usi del verbo essere e usa dei simboli differenti per ciascuno di essi. L'uso veridico fa una specie di T rovesciata, cioè per distinguere una frase semplicemente come in senso letterale dalla frase asserita, cioè da dire quella frase lì è vera. Usa l'uguaglianza, il simbolo dell'uguaglianza lo conoscete tutti, che sono due trattini messi paralleli. L'appartenenza, c'è una specie di epsilon che deriva da est, che è appunto l'iniziale del verbo essere all'infinito in greco. Usa una specie di ferro di cavallo per l'inclusione, non usa niente per l'uso copulativo, e allora è chiaro che nella logica è molto più difficile fare errori in cui uno mischia un significato del verbo essere con un altro, perché i simboli sono diversi, non si può ad un certo punto cambiare un simbolo. Se invece uno insiste a parlare in italiano o in linguaggio naturale, il rischio che lo faccia senza volere è grande, e che lo faccia volendo è ancora più grande, perché su quello si basa per l'appunto molta filosofia. Bene, l'introduzione è finita, però vedo che mi rimangono pochi minuti per il resto, no, della lezione, e che cosa vi avrei detto? Se avessi fatto questa lezione, questo adesso posso fare l'indice, no, delle cose che rimanevano da fare. Ora, naturalmente, in parte la cosa è voluta, ovviamente, no, perché se se questa doveva essere un'introduzione, non poteva essere un intero corso concentrato, no? Però ci sono tanti argomenti che avrei dovuto toccare, e alcuni di questi sono fondamentali e dicono anche il motivo per cui